attraverso un taglio ben definito, che è quello di individuare il rapporto fra l'espressione artistica e l'immagine del potere. E accendiamo subito la diapositiva. Dunque, innanzitutto introduciamo molto brevemente qual è la storia della Certosa. La Certosa di Pavia viene fondata nel 1396 da Gian Galeazzo Visconti, che proprio l'anno prima era stato incoronato Duca di Milano. La Certosa, e questo è il primo dato importante che potrebbe essere già risolutivo, nasce come cappella palatina, cioè come cappella legata al palazzo, che in quel momento era il castello di Pavia. Cioè Gian Galeazzo, in quanto duca, risiedeva preferibilmente nel castello di Pavia, e la Certosa si trovava praticamente a una decina di chilometri alla fine del parco ducale. Cioè tra il castello e la Certosa si scendeva al parco ducale, dove Gian Galeazzo giocava pure ad andare a caccia e dove si svolgevano le feste e le cerimonie ducali. E la Certosa doveva costituire come l'avamposto più all'aperto di questo grande complesso palatino, ed era destinata ad essere il mausoleo di Gian Galeazzo, cioè il luogo in cui lui e la sua famiglia volevano essere sepolti. Questo disegno, come vedremo, poi non riuscì per la prematura morte di Gian Galeazzo e anche per la complessità della costruzione della Certosa, ma è il dato che sta alla base di tutto. Adesso guardiamo, andiamo pure avanti con un'altra diapositiva che mostra l'insieme della Certosa, che nella sua parte architettonica venne costruita lungo tutto il secolo successivo, cioè si giunge alla costruzione del Tiburio e della Torre ormai nel pieno 400, verso la fine del 400, e l'architettura è una delle più esemplificative in Lombardia di quello che è l'umanesimo lombardo dal punto di vista della costruzione, con delle caratteristiche peculiari, come ad esempio l'alleggerimento delle murature attraverso quelle teorie di archetti che riprendono quelle del chiostro piccolo e lo riportano lungo le murature fino al Tiburio. Voi pensate, per avere un'idea, che siamo negli stessi anni in cui viene costruito il Duomo di Milano, e vedete quale netta differenza tra questa architettura ormai rinascimentale e quella del Duomo, che invece è volutamente tardogotica. Andiamo pure avanti. Ecco, la facciata viene realizzata a partire, come vedremo dopo, dal 1470-80 e viene realizzata fino al pieno 500 e non risulta neppure terminata. Infatti vedete che la parte alta è tronca, mentre il progetto originario prevedeva una copertura centinata o a cuspide, come si vede nelle parti laterali. Andiamo avanti. La Certosa, certo, era mausoleo e cappella palatina di Gian Galeazzo, ma secondo la tradizione diffusa nell'Europa tardogotica, queste chiese palatine solitamente sorgevano in rapporto a dei monasteri, erano quindi solitamente chiese monastiche. Nel caso della Certosa, appunto come dice il nome, l'ordine religioso che viveva in questo monastero era quello dei Certosini, che in quel momento in Europa andavano diffondendo le loro fondazioni. E il primo elemento che segna già uno scontro, diciamo così, tra l'immagine di potere entro la quale nasce la Certosa e la sua realtà è proprio la presenza di questo ordine, perché l'ordine certosino era uno degli ordini che ad esempio avevano una vita anche di clausura molto intensa. Infatti voi vedete che nel cosiddetto chiostro grande le cellette dei monaci non sono semplici celle come, non so, possiamo vedere nel convento di San Marco a Firenze dei Domenicani, ma sono come delle casette che permettono appunto una vita anche claustrale autonoma, e nello stesso tempo sono legate nel monastero in una profonda unità. Per cui il monastero ha una sua peculiarità anche, cioè non è solo luogo di una comunità monastica che vive prevalentemente una vita in comune, ma è una comunità che ha anche dei forti momenti di clausura. A noi potrebbe in un certo senso scandalizzare questa ambiguità tra vita monastica e claustrale e destinazione a tomba di ducale della Chiesa, ma questo era un dato diffuso nell'Europa tardo-medievale. Infatti, se andiamo avanti, vi mostro. Ah no, questa era una diapositiva che avevo messo per l'incoronazione di Gian Galeazzo. L'anno prima, dicevo, della fondazione, Gian Galeazzo, vedete, viene incoronato imperatore dal messo del re di Boemia, scusate, duca, dal messo dell'imperatore re di Boemia nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Infatti vedete l'altare d'oro di Sant'Ambrogio e accanto al simbolo visconteo compare l'aquila imperiale. Andiamo avanti. E qui vedete invece l'interno della Certosa. Andiamo avanti. Ecco, dicevo che il parallelo più prestigioso e più collegato alla vicenda di Gian Galeazzo è quello in Borgogna, a Digione, dove Filippo l'Ardito, re di Borgogna, fa la stessa operazione di Gian Galeazzo, in quella che era la certosa più prestigiosa dell'Europa della seconda metà del 300, quella di Chamol, presso Digione. Attualmente, per una sorta di vicenda storica inspiegabile, la certosa di Chamol è ospedale psichiatrico e è stata pressoché distrutta durante la Rivoluzione francese, e alcune parti sono conservate ancora all'interno dell'ospedale psichiatrico e altre al museo di Digione. Infatti qui vedete la tomba di Filippo l'Ardito che c'è al museo di Digione. Andiamo avanti. Caratterizzata proprio da queste figure intorno alla tomba dei pleuran, cioè dei monaci certosini che piangono. Andiamo pure avanti. Ecco, questi addirittura col capo completamente coperto dal mantello. Andiamo avanti. Rimane in loco, cioè entro l'ospedale psichiatrico, la cappella, in cui si vede benissimo questa destinazione regale dell'insieme. Infatti vedete la Madonna al centro, adorata proprio dai membri della famiglia reale. Andiamo avanti. Questo è il volto della Madonna. Si tratta di uno, a mio parere, dei più grandi artisti gotici europei, Klaus Schluter, che lavora proprio alla corte di Borgogna con questa morbidezza e dolcezza nel modellare il marmo che è veramente unica. Andiamo avanti. Ecco qui evidentissimo l'omaggio del potere alla Vergine. Andiamo avanti. La parte più bella, direi conservata, di questa certosa è il cosiddetto Pozzo di Mosè, che non era nient'altro che una costruzione al centro del chiostro in forma di calvario, cioè con questo tipo di struttura dove vedete i profeti alla base, gli angeli dolenti che piangono al di sopra, e poi in alto, quello adesso non c'è più, c'era solitamente la croce oppure il gruppo della Madonna ai piedi della croce in pianto. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete gli angeli, che sono appunto tra le cose più belle che l'arte tardogotica ha lasciato in Europa, nonostante il cattivo stato di conservazione, ma proprio perché non sono assolutamente conservate, sono racchiuse entro una struttura in plexiglass al centro dell'ospedale psichiatrico. Avanti. Ecco quest'altro, molto più spinto dal punto di vista espressionistico in questa manifestazione di dolore. Andiamo avanti. Ecco, torniamo adesso alla nostra certosa di Pavia. Avendo tentato di inquadrare molto brevemente, chiaro, il tipo di cultura entro cui ci troviamo. Dicevo però che la costruzione della certosa si protrae nel tempo, data la morte di Gian Galeazzo. Gian Galeazzo aveva previsto di realizzare la sua tomba dietro l'altare maggiore e poi nelle cappelle della parte destra, a destra dell'altare, prevedeva la tomba della prima moglie Isabella di Valois e dei figli discendenti da questo ramo, e dall'altra parte, a sinistra dell'altare, la tomba di Caterina Visconti, la seconda moglie, e i discendenti. Per cui la certosa aveva proprio dietro l'altare la tomba di Gian Galeazzo e tutto intorno nelle cappelle le tombe ducali, quindi proprio un mausoleo pienamente e completamente concepito come tale. La costruzione avvenne però in una fase molto successiva, in quanto la morte prematura di Gian Galeazzo e le vicende belliche del Ducato nella prima metà del 400 non permisero questo, per cui la costruzione e soprattutto la decorazione venne ripresa soprattutto in epoca sforzesca, quindi nella seconda metà del 400. E dopo la parte architettonica, il punto più importante per quanto riguarda l'aspetto decorativo è quello della facciata. La zoccolatura più bassa della facciata viene realizzata a partire dal 1473 da parte di due grosse botteghe di maestranze attive nell'architettura e nella scultura in Lombardia, quella di Amadeo e quella dei Mantegazza. Io oggi non entro assolutamente nel discorso stilistico perché ci porterebbe troppo lontano, cioè ci vorrebbe un'ora solo per impostare questo problema delle due botteghe. Punto invece sull'aspetto più che altro iconografico, per riuscire a capire che tipo di immagine la certosa vuole trasmettere attraverso i suoi committenti. E La decorazione della facciata viene avviata in questo modo. Nella fascia inferiore del grande zoccolo si trovano medaglioni con ritratti degli imperatori romani, mentre nella fascia superiore della zoccolatura si trovano storie del Vecchio e del Nuovo Testamento, comprese tra o colonnine o piccole lesene o profeti. Andiamo avanti che vediamo il dettaglio. In questo particolare dell'affresco che vedremo più alla fine, che c'è su una dei catini del transetto, Si vede Gian Galeazzo che offre il primo modello di facciata della Certosa, cioè nel primo progetto la facciata della Certosa doveva essere a capanna, vedete, e non estremamente decorata come noi la vediamo tuttora. Mentre andiamo avanti, secondo quanto dicevo prima, vedete che la parte decorativa assume un rilievo senz'altro più alto. Nel 1480 un visitatore fiorentino già descrive la facciata realizzata fino a questo livello, quindi con le immagini classiche e quelle del Vecchio e del Nuovo Testamento. Andiamo avanti. Ecco, questi sono dei particolari di questi ritratti imperiali. Si potrebbero fare tantissimi discorsi. Innanzitutto qui si vede benissimo come l'umanesimo costruisca la propria immagine sulla base di un retaggio di cultura classica. Addirittura questi sono medaglie imperiali riprodotte su marmo. Inoltre si vede benissimo in questo particolare come l'accostamento di personaggi dell'impero sia raccordato dal simbolo sforzesco, per cui non è che sia solamente un gusto intellettualistico di ricerca del fondamento classico della cultura, ma è proprio un fondamento dell'immagine del potere, cioè gli sforzi in quel momento, continuando la costruzione del loro predecessore Gian Galeazzo Visconti, rifondano l'immagine del potere su questa tradizione classica. Andiamo avanti. Al di sopra, proprio secondo la mentalità strettamente umanistica, le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento che proseguono la cultura classica. E qui vedete un particolare dell'Annunciazione, la Madonna, l'angelo purtroppo ha perso la testa, in questa formella a bassorilievo. Ho detto che non mi soffermo volutamente sull'aspetto stilistico, perché richiederebbe un discorso troppo lungo. E in ogni modo mi limito a dire questo, che sono opere di una qualità molto alta per il momento storico in cui vengono realizzate in Lombardia, tra il 1470 e l'80, con forti elementi di classicismo e anche di ricerca spaziale molto accurata. Andiamo avanti. Questa invece è l'immagine del Cristo deriso, Cristo seduto, con intorno i soldati e i personaggi altolocati che lo deridono. Il tutto sempre entro una struttura classica, non è certo la struttura del Sinedrio, ma è la struttura di una chiesa albertiana entro cui avviene questo episodio, quindi riattualizzato in direzione di quelle che erano le ricerche culturali più aggiornate in quel momento. Andiamo avanti. La costruzione della facciata prosegue negli anni successivi salendo oltre il piano che vi ho detto dei medaglioni delle storie dell'Antico e del Nuovo Testamento, con queste grandi finestre a bifora e tutta questa serie di elementi decorativi che mescolano in una maniera densissima, potremmo dire, elementi di cultura cristiana, elementi di cultura classica, come ad esempio di nuovo questi, con elementi anche di tradizioni molto diversificate dal punto di vista tecnico, come gli intarsi marmorei che vediamo in quell'aspetto, che possono avere anche influssi veneti. La cosa interessante è data dal fatto che ormai ci troviamo nell'epoca di Ludovico il Moro, cioè l'ultima ventennio del 400, siamo concretamente, per intenderci, negli anni in cui Bramante e Leonardo sono presenti in Lombardia, e Ludovico il Moro porta avanti tutta questa opera di decorazione della Certosa per un problema molto grave di legittimazione del suo potere. Perché Ludovico il Moro si trovava innanzitutto ad essere un usurpatore del Ducato, perché non sarebbe spettato a lui, ma sarebbe spettato a Gian Galeazzo, che era per discendenza diretta colui che doveva avere il Ducato, mentre lui lo rivendica come figlio di Francesco Sforza, il primo degli Sforza. Questo però non era assolutamente pacifico, infatti sappiamo bene come andrà a finire, che arriverà il legittimo rivendicatore del potere, che è Luigi XII, in quanto discendente del ramo di Isabella di Valois, che era stata la prima moglie di Gian Galeazzo Visconti, e Milano nel 1499 con la Lombardia cadrà sotto le armi dei francesi, per cui il momento storico era molto delicato. Ludovico il Moro aveva preso il potere, lo doveva mantenere, l'avrebbe mantenuto 20 anni con uno sfarzo e una possibilità i cui limiti sono dati dal fatto che poteva permettersi di chiamare Bramante Leonardo a corte per le sue opere, e poteva permettersi costruzioni di questo genere. Siamo a un livello di coinvolgimento della committenza nell'opera d'arte altissimo. Però capite che la sua preoccupazione prima, certo, poteva essere quella del fasto, del bello, ma innanzitutto era quello di dare una legittimazione al suo potere. Oggi la chiameremo una politica dell'immagine, no? Una politica culturale in funzione dell'immagine del potere. Con termini linguistici diversi era la stessa cosa che Ludovico il Moro doveva per forza fare, altrimenti era scalzato. Infatti nel 99 verrà scalzato e dovrà scappare in esilio. Dentro questa operazione molto complessa, in cui sta evidentemente la facciata che fonda la storia, come vedremo poi, della Certosa sul tessuto imperiale, stanno diverse operazioni che lui conduce in questi anni nell'ambito della Certosa. Una appunto è la conclusione della facciata, ma andiamo avanti. Pur con questa immagine forse un po' negativa che finora vi ho dato della Certosa in questo modo, noi notiamo per esempio nelle candelabre che formano la bifora degli elementi dal punto di vista artistico veramente splendidi. Voi guardate queste candelabre tutte giocate su gruppi di angeli, no? Vedete? Proprio non esiste quasi neanche più la struttura interna della candelabra, ma esiste solo il gruppo di angeli, alternate però alle immagini del potere, no? Che ovviamente erano messe in rapporto con la cultura religiosa. Siamo cioè in un periodo in cui la contaminazione tra immagine religiosa e immagine civile è fortissima. Non esiste nessuna distinzione, esiste una giusta posizione continuamente ricercata. Andiamo avanti. Ecco, questo per mostrare come la qualità è altissima. Questo non è nient'altro che un particolare della base della cosa. E d'altra parte, cosa che mi colpisce sempre, come anche l'intensità religiosa di questi angeli non è indifferente, anzi, cioè sono angeli che stanno cantando con il loro cartiglio in mano, con una partecipazione intensa, nonostante che fossero realizzate in funzione di uno scopo completamente diverso. Questo cosa significa? Ovviamente significa che in ogni modo c'era un plafond, un sottofondo di cultura religiosa che ancora permaneva, nonostante le deviazioni imposte dal potere. E questo è molto importante, perché nel momento in cui verrà meno questo sottofondo di cultura religiosa, anche l'immagine si impoverirà profondamente. Andiamo avanti. Nel portale proprio della Certosa, siamo intorno al 1501, l'immagine complessiva trova la sua completa articolazione. Andiamo avanti. Qui vedete dei particolari in cui abbiamo delle formelle, sono gli stipiti laterali del portale, in cui in quello a sinistra si ha la scena della consacrazione della Certosa, che avviene proprio in quest'epoca, e sotto del trasporto del cadavere di Gian Galeazzo nella nuova tomba che dopo vedremo, e sulla destra in alto l'approvazione della regola e sotto la fondazione della Certosa, intorno storie di santi. Allora capite che dentro quell'immagine che tenta di ricostruire un'impalcatura umanistica che si basa sulla zoccolatura con gli imperatori, sulle storie sacre, sull'immagine del potere, entra anche la storia della Certosa ed entra anche la storia dei certosini, chiaramente con un'operazione fatta da Ludovico il Moro di una finezza intellettuale incredibile, perché come faceva lui a legittimarsi? Andando a celebrare colui che per primo aveva avuto il titolo ducale dall'impero, cioè Gian Galeazzo, ma d'altra parte con una sottigliezza dal punto di vista culturale che arriva addirittura alla perfidia dal punto di vista dell'immagine religiosa che ne viene trasmessa. Andiamo avanti. Ah, ecco, qui c'è un particolare della cerimonia di consacrazione della Certosa che avviene proprio in quegli anni della fine del 400. Avanti. L'altro aspetto, oltre alla facciata, che ovviamente è quella che più si vede, è quello della tomba. Finalmente, dopo un secolo, Ludovico il Moro fa costruire anche la tomba di Gian Galeazzo. Vedete che è un'operazione che senz'altro gli era dettata da qualche consigliere molto fine dal punto di vista intellettuale. E la tomba di Gian Galeazzo, che attualmente si trova nel transetto di destra, quello dal quale si entra dal chiostro piccolo, è di una novità assoluta dal punto di vista della struttura delle tombe. Infatti voi vedete che c'è il corpo disteso, la statua distesa di Gian Galeazzo, assistita dalle statue della vittoria e della fama, quindi con un'iconografia chiaramente laica, classica, assolutamente non religiosa. E la cosa che ancora di più colpisce, questa è la grande novità iconografica, è che lungo le facce della struttura funeraria, nelle formelle non ci sono più episodi della vita di Cristo, come solitamente c'erano nelle tombe del 400 anche, quindi già umanistiche, ma ci sono fatti della vita di Gian Galeazzo. Cioè anche l'immagine della morte viene vista in relazione a questa immagine del potere. Questo modello poi verrà diffuso, si diffonderà in tutta Europa. Noi abbiamo le grandi tombe, da quelle spagnole a quelle francesi del 500 europeo, che riproporranno queste iconografie, anche se con caratteristiche stilistiche diverse. Andiamo avanti. Un altro aspetto in cui si vede molto bene questo rapporto tra religiosità e potere, tra arte e potere, è nelle porte che dai chiostri portano dentro la chiesa o dalla chiesa portano nelle sacrestie. Questa è una delle prime porte costruite, tra l'altro una tra le più belle, la porta del chiostro piccolo, costruita negli anni 70 probabilmente da Antonio Piatti, uno scultore che si va riscoprendo solo in questi ultimi tempi, e vedete che c'è una splendida, siamo nella lunetta della porta, una splendida immagine del Cristo in pietà con questo grido doloroso molto espressionistico della Vergine, molto carico di affezione, di medesimazione, e al di sopra, direi violentemente, si impone il busto di Gian Galeazzo. Notate la finezza, sempre Ludovico il Moro non mette mai la sua immagine, mette sempre quella di colui che gli avrebbe garantito la successione legittima al trono. Dal punto di vista della spiritualità, questa è un'immagine molto importante nella seconda metà del 400, dove c'era proprio una spiritualità che tendeva alla immedesimazione fisica anche con Cristo. No, infatti vedete come anche la fisicità dell'immagine nel dramma è molto attentamente indagata. No? Andiamo avanti. Questo invece è il portale della sacrestia vecchia, quella a sinistra del presbiterio, a sinistra dell'altare, realizzato qualche anno dopo, dove invece abbiamo nella lunetta sempre l'immagine religiosa della resurrezione e intorno altre immagini, al di sopra la successione dei duchi di Milano, cioè proprio Ludovico il Moro che cerca tutta la successione. Andiamo avanti, ecco qui c'è il particolare, avanti, questa siamo nell'altra sacrestia, quella a destra, la sacrestia nuova, e qui abbiamo l'adorazione del bambino, cioè la natività sostanzialmente, e sopra tutta la serie delle duchesse. Vedete, no? Serie delle duchesse, quindi immagine di Dio Padre e di nuovo tutte le duchesse. Anche il rapporto tra duchi, tra personaggio e immagine religiosa è studiato, perché là dove ci sono i duchi c'è la resurrezione, quindi un'immagine di trionfo. Dove ci sono le duchesse c'è l'adorazione del bambino, che è più un'immagine materna, diciamo. Avanti. Ah, sempre il particolare, con le virtù in questo caso intorno, cioè le virtù, questo, anche questo è interessante, le virtù cardinali e teologali sono la mediazione tra la duchessa e la storia sacra. Cioè, come fa il duca e la duchessa a imitare Cristo? Attraverso le virtù. Capite che è ben diverso da come era nel portale precedente, che non c'era la mediazione della virtù, ma era l'immedesimazione diretta con Cristo, no? Avanti. La stessa cosa avviene nell'ultimo aspetto che vediamo, che è quello pittorico. Diciamo che lungo le cappelle, che vengono ad avere una funzione completamente diversa da quella che dovevano avere in origine, che appunto era quella di costituire i sepolcri della discendenza di Gian Galeazzo, cioè lungo le cappelle si dispiegano le maggiori immagini religiose, come ad esempio questa crocifissione del Borgognone, dove direi che in essa risiede puramente questa dimensione religiosa, addirittura in un certo senso un poco pietistica nella pittura del Borgognone. Ma andiamo avanti. Idem, per esempio, in questa volta di una delle cappelle di destra, dove ci sono immagini di Certosini, quindi immagini proprio dei monaci. Di nuovo siamo nell'ambito di una decorazione strettamente legata all'aspetto religioso. Avanti. Siamo sempre nella stessa epoca, eh? Oppure, questa è una tra le più famose, lungo la navata centrale, l'immagine molto bella, molto realistica, del Certosino che si affaccia come dalla clausura verso la chiesa. Quindi di nuovo questo rapporto tra l'architettura e la vita religiosa dei monaci. È tutto dipinto, eh? Avanti. Invece nelle zone dei transetti, dove è collocata appunto la tomba di Gian Galeazzo, dove ci sono i portali che vi ho fatto vedere prima, domina l'impostazione di tipo civile, con sempre questo tentativo di legittimazione del potere. Qui è molto interessante vedere come è costruita la decorazione di tutta l'architettura, perché notate, non sembra, cioè sembrano pietre, ma questo è tutto dipinto, cioè tutta la parte che voi vedete è affrescata. Per cui anche l'idea di perfezione formale della pietra, cioè del blocco di marmo, riposa sull'immagine ideale che si aveva dell'architettura classica, un'architettura fatta con dei marmi, infatti vedete i finti marmi, con delle partiture molto omogenee di mattoni, la scansione determinata da queste paraste bellissime con quegli elementi a grottesca che in quegli stessi anni si andavano ritrovando nella Domus Aurea e negli scavi che si facevano a Roma, il fregio di nuovo con questi elementi classici, con i medaglioni, addirittura qui secondo l'ordine del tempio classico, no? La parasta con il fregio, e al di sopra, a coronamento di tutta questa parte che è in un certo senso puramente architettonica, ma di un'architettura che acquista un valore decorativo molto intenso, abbiamo l'immagine centrale, in questo caso dell'incoronazione della Vergine, circondata dai santi protettori della chiesa o della città, con al di sopra questa gloria di angeli che, guarda caso, tengono degli scudi che riportano le insegne ducali. La cosa interessante, andiamo avanti, è che all'incoronazione della Vergine ovviamente assistono Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Cioè Ludovico il Moro qui a questo punto si raffigura insieme a suo padre come compimento di questa immagine di incoronazione della Vergine, che ha un riflesso terreno proprio nel ducato che lui vuole portare avanti. Andiamo avanti. Sull'altra testata del transetto, di fronte, invece, quell'immagine che vi dico, ho fatto vedere il particolare prima, in questo caso la Madonna col bambino, con Gian Galeazzo Visconti che offre il modello della Certosa e intorno gli altri membri della discendenza dei Visconti. Allora, voi vedete che in questa ottica si chiude questo capitolo, che è il principale, della decorazione della Certosa, che vede proprio trionfare nella parte dei transetti, che è quella immediatamente vicina al coro dove stavano i monaci, questa immagine del potere che era anticipata dalla facciata e mediata dalle porte. Questo però avviene con una accettazione da parte dell'ordine certosino, che non è un'accettazione supina, non è un'accettazione che solamente si fa imporre le immagini. Certo, se le fa imporre, perché ovviamente questi pagano e i certosini possono finire il loro monumento con questi finanziamenti, ma come ho tentato di indicarvi in qualche caso, l'immagine religiosa mantiene la sua intensità pur nell'ambiguità degli accostamenti, e in questo è stato il tentativo dell'ordine certosino di mediare tra questo potere che doveva essere certamente assillante e la spiritualità che loro cercavano di portare avanti. Non sta a noi giudicare sulla bontà della mediazione, anche perché in fondo ci interessa relativamente, ma sta a noi valutare in queste immagini e in questo insieme, che è straordinario, indubbiamente uno dei monumenti più belli che esistano al mondo, questo gioco, che è un gioco che a mio parere continua tutt'oggi e continuerà finché mondo sarà mondo e ci sarà un committente che paga e un artista che realizza. Ecco, questi erano un po' i dati. Se adesso magari ci sono delle domande. sono allora, adesso glieli dico tutti: Gian Galeazzo, Filippo Maria Visconti a sinistra e Galeazzo Maria Sforza e Gian Galeazzo Sforza a destra, cioè c'è tutta la serie legittima.
No, questi quattro.
Esatto, Gian Galeazzo Visconti, quello con la Chiesa, Filippo Maria Visconti, quell'altro, Galeazzo Maria Sforza, questo, quello è stato pugnalato a Santo Stefano, e Gian Galeazzo Sforza, che era il legittimo detentore del trono che Ludovico il Moro ha fatto fuori, da qui. Questi del Bergognone. Non tutto, cioè c'è la bottega del Bergognone che è la principale, che è quella che realizza soprattutto ad esempio queste due testate, quella crocifissione fatta vedere. Poi accanto c'è la bottega di Dei De Mottis, che erano artisti, e soprattutto Jacopino lavora, artisti che hanno lavorato per esempio anche in Santa Maria presso San Satiro qui a Milano. E dentro queste due botteghe si inserivano probabilmente altre maestranze. Comunque era un'organizzazione del lavoro molto fatta su squadre, diciamo così, sia di pittori che di scultori. E i capi squadra, diciamo, dei pittori erano Bergognone e Jacopino De Mottis, degli scultori Amadeo e Mantegazza.
Quando lei ha fatto vedere il locale con questa...
I busti dei duchi e delle duchesse. E sono sempre quelli, cioè è sempre la scansione Gian Galeazzo, Filippo Maria, Giovanni Maria, Visconti. Poi incominciano con gli Sforza, e poi c'erano i tre sopra. I tre Sforza, Francesco, Galeazzo Maria e Ludovico. Ci sono i quattro Visconti e i tre Sforza. Sì, scusi, i tre Visconti, i quattro Sforza.
Quindi l'ultimo Sforza, Francesco II.
Ah, beh, ma qui non c'era ancora Francesco II. Oh signor, Francesco Sforza, Galeazzo Maria, Gian Galeazzo e Ludovico il Moro.
Scusi professore, quella parte che sembra architettonica, ho capito bene che invece è pittorica.
È tutta dipinta, sì, quella dell'immagine precedente, ma anche questa che vediamo,
Sì, questa
parte. È tutta dipinta, sì. C'è molto questo senso dell'illusionismo che viene portato in Lombardia da Bramante dal punto di vista pittorico, e qui siamo negli anni intorno al 95-97, siamo proprio negli anni in cui anche la tradizione lombarda manifesta in modo chiarissimo l'adesione a questi modi illusionistici che Bramante aveva operato qui a Santa Maria presso San Satiro e anche in altre luoghi.
Sono contemporanei più o meno?
No, questi sono leggermente dopo.
No.
Sì. Sì. Possiamo magari spegnere il proiettore adesso per parlare.
Sulla presenza di, se non sbaglio, c'è Cristoforo Romano per la tomba
sì.
Di Visconti.
Esatto.
Il Perugino, se non sbaglio.
Ah sì, sì, c'è tutta questa questione.
Classicismo
a mio parere proprio per il discorso che siamo andati facendo, teniamo conto che qui siamo nel punto più alto delle possibilità finanziarie di Ludovico il Moro. L'unico che gli sta appresso è Santa Maria delle Grazie, che doveva essere la sua chiesa mausoleo, dove lui doveva essere sepolto. Poi purtroppo è stata sepolta solo sua moglie e lui ha dovuto fuggire, no? Però come a Santa Maria delle Grazie chiama Bramante Leonardo, qui chiama maestranza ugualmente di primo livello. La chiamata di Perugino è in relazione a una pala, io ovviamente non sono entrato in questi dettagli perché ci vorrebbero appunto molte lezioni per vedere tutta la singola decorazione. È un gusto di classicismo molto morbido, sia di Perugino che di Gian Cristoforo Romano, che è quello che lavora la tomba, molto delicato, molto morbido, che implica degli stretti rapporti con l'Italia centrale, che in questo momento di fine 400 la corte sforzesca andava ricercando, e gli stessi artisti milanesi in questo momento incominciano ad andare a Roma. Abbiamo per esempio Bramantino, abbiamo Zenale, eccetera, che compiono tra 400 e 500 il viaggio romano. In particolare, questo lo ricorda anche Vasari, Cristoforo Solari, detto il Gobbo, e Gian Cristoforo Romano sono i due che addirittura Vasari paragona Michelangelo come esempi di classicismo, no? Proprio perché sono coloro che riescono a portare dall'Italia centrale queste nuove ricerche antiquarie, chiamiamolo così, che non erano più solamente antiquarie, ma erano proprio di classicismo, di cultura classica. Quindi non solo più le grottesche o le paraste decorate, ma proprio quella morbidezza che veniva dallo studio delle sculture classiche.
Sì. Tanti anni fa, parlando con diversi religiosi,
sì,
mi dicevano che dopo 1499 la storia stava avanti,
sì, va avanti, cioè.
E una delle ragioni era che era stata adottata la certosa di parecchie rendite che dovevano essere utilizzate per finire la certosa. Fatto sta che non la finirono mai, la custodia non fu mai finita, per non perdere le rendite. Se
così risulta, vero? Sì, può essere una spiegazione, cioè certamente le rendite erano state date, questo è fin dal tempo di Gian Galeazzo, eh? Intorno al 1530-40 c'è un grande dibattito per finire la parte alta della facciata, vengono chiamati Cristoforo Lombardi, altri architetti attivi in quel momento, ci sono dei disegni, ancora adesso la raccolta Bianconi qui al castello sono conservati dei progetti di Cristoforo Lombardi, ma poi non viene portata avanti, certamente perché non c'è più una pressione assillante della committenza nel terminare, e allora i monaci utilizzano i fondi per destinazioni anche più proprie, diverse secondo la loro spiritualità o la loro attività, per cui viene interrotta, dando già comunque un esempio di compiutezza, viene interrotta. Noi pensiamo sempre al paragone col Duomo, che la facciata del Duomo è stata finita nel nostro secolo, per cui è molto ben spiegabile anche questa lenta successione, che qui era già giunta a un livello altissimo. La facciata del Duomo in questo momento era zero, non esisteva ancora, le prime strutture vengono montate tra fine 5 e primo 600, le grandi paraste della facciata del Duomo, quelle gotiche, per cui evidentemente qui c'era un interesse maggiore rispetto ad altre fabbriche. Ad esempio Ludovico il Moro a Milano si fa concludere il Tiburio del Duomo, però dà più soldi per Santa Maria delle Grazie, perché gli interessa di più in quanto suo mausoleo. C'è sempre il problema dell'immagine nella committenza, a questo livello altissimo. Stiamo attenti che io sto parlando di una committenza a livello altissimo, perché negli stessi anni, se noi andiamo nelle nostre chiese alpine, abbiamo il semplice fedele che si paga la sua Madonnina col bambino, che ha uguale dignità a questa dal punto di vista della committenza, ma siamo in un ambito completamente diverso. Bene. Se non ci sono altre domande.